Iniziamo questa prima lezione meravigliosa e gloriosa qua a Bisceglie con Efesini capitolo 1. Efesini capitolo 1. Come siete a livello di stanchezza? No, no, per capire fino a quanto posso spingere, perché non vorrei stressarvi troppo, nel senso di...
No, più che altro devo tornare a casa, però non è un problema. Domani mattina devo lavorare.
A Taranto? Quanti chilometri sono?
Tu sei di Taranto?
Sì.
Quanti, quanti chilometri?
150, se non sbaglio, se ho calcolato bene. Infatti, 650.
Ma chi te lo fa fare?
Sì, non sono
tanto normale,
però
non fa niente. Meno male, dai.
No.
Quindi no, appunto chiedevo per il fatto appunto che non vorrei, insomma, perché poi magari si parla e poi uno non capisce tanto, però diciamo che stiamo registrando, quindi tutto questo eventualmente lo potete tranquillamente riascoltare. Quindi Efesini, capitolo 1, leggiamo insieme, dai. Leggiamo dal versetto 15 in poi. Efesini 1 dal versetto 15 in poi. È scritto così: perciò anch'io, avendo udito della vostra fede nel Signore Gesù e del vostro amore verso tutti i santi, non cesso mai di rendere grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere, affinché l'Iddio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della Gloria, vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione per la piena conoscenza di Lui, e illumini gli occhi della vostra mente affinché sappiate qual è la speranza della sua vocazione e quali sono le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso noi che crediamo, secondo l'efficacia della forza della sua potenza che egli ha messo in atto in Cristo, risuscitandolo dai morti e facendolo sedere alla sua destra nei luoghi celesti, al di sopra di ogni principato, potestà, potenza e signoria e di ogni nome che si nominano non solo in quest'età ma anche in quella futura, ponendo ogni cosa sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo sopra ogni cosa alla Chiesa che è il suo corpo, il compimento di colui che compie ogni cosa in tutti. Ora, stasera rimarremo abbastanza su questi versetti e cercheremo come prima lezione, come primo appuntamento, di andare a sviscerare qualcosa da questi versetti. Allora, una delle cose importanti e fondamentali che scopriremo, ciao Andrea, una delle cose importanti e fondamentali che noi scopriremo attraverso questi appuntamenti, se avrete la voglia, il desiderio, la pazienza di continuare, è un concetto fondamentale. Noi non abbiamo bisogno di chiedere a Dio qualcosa che già ci è stato dato. Ora, nella forma mentis religiosa che ognuno di noi ha e dalla quale ognuno di noi proviene, naturalmente, noi è come se usassimo la preghiera, il dialogo con Dio, per cercare di convincerlo a farci del bene. E a volte abbiamo utilizzato la preghiera per manipolare, in un certo senso, il cuore di Dio. Cioè, è come se noi siamo lì cercando di sforzarci, affaticandoci, cercando di ottenere un favore da parte di Dio, perché se siamo bravi lo otterremo, se leggiamo, se andiamo in chiesa, se siamo sottomessi, se facciamo le offerte, se facciamo le cose, i nostri raduni, se facciamo tutto quello che Lui ci chiede di fare. In un modo o in un altro è come se tutte le benedizioni di Dio che stiamo aspettando, che si devono realizzare nella nostra vita, sono condizionate da qualcosa. Quindi se ubbidiamo alla sua parola, se siamo fedeli ai suoi comandamenti, se facciamo questo, se facciamo quest'altro, se ci comportiamo bene, se non siamo di scandalo, se non commettiamo peccato, insomma il tutto alla fine è relegato ad una nostra condotta. Paolo insegna un principio fondamentale, questa è la differenza abissale che c'è tra l'antico patto e il nuovo patto. E Gesù, con la sua vita, con il suo messaggio, introduce qualcosa che fino a quel momento nessuno aveva mai sentito parlare, cioè il regno di Dio. Il regno di Dio è arrivato fino a voi. Il regno di Dio non deve arrivare, il regno di Dio è arrivato ed è a vostra disposizione. Siete voi che decidete come appropriarvi delle benedizioni che sono contenute dentro il regno di Dio. Ora, Paolo insegna un concetto fondamentale che è quello del tu non devi ricevere qualcosa da parte di Dio, ma devi semplicemente chiedere a Dio una cosa che ti apra gli occhi per vedere ciò che già hai. Perché il nostro problema non è che non abbiamo le cose, il nostro problema è che non ne siamo coscienti. Ed ecco perché Paolo prega per gli Efesini, che è una delle chiese più straordinarie, andando a leggere la storia delle varie chiese, della chiesa in genere, ma delle varie comunità che lui va a fondare nell'Asia Minore, la chiesa di Efeso è la, tra virgolette, quella che sta più in salute di tutte, è quella che è cresciuta più di tutte. Si stima addirittura che la chiesa di Efeso, subito dopo la morte dell'Apostolo Paolo, o poco prima della morte dell'Apostolo Paolo, si sia sviluppata con 200.000 credenti, tutti radunati nelle case. Pensate, qualcosa di impressionante, ebbe un'espansione, la chiesa di Efeso fu quella che crebbe più di qualunque altra comunità al mondo in quel periodo. E dalla chiesa di Efeso, la cosa straordinaria è che non solo la chiesa di Efeso crebbe a livello numerico, ma da Efeso, proprio dalla città, il Vangelo arrivò a tutta l'Asia. Quindi fu un posto strategico, quando noi leggiamo poi gli Atti degli Apostoli, qualcosa di straordinario. Quindi Paolo, voglio farvi vedere questo, Paolo prega per una cosa, guardate, il versetto 17. Ad esempio, non ha nessuna parte nella Bibbia è scritto che dobbiamo chiedere a Dio la benedizione. No? Noi molto spesso utilizziamo: Signore benedicimi in questo, Signore benedici, dammi sta benedizione, benedicimi qua, benedicimi là. Paolo dice non esiste questo concetto, non esiste. Se noi andiamo a leggere il versetto 3 del capitolo 1, Efesini 1:3, noi leggiamo queste parole straordinarie: benedetto sia Dio Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale ci ha già benedetti con ogni benedizione spirituale celeste in Cristo Gesù. Noi siamo stati già benedetti con ogni benedizione spirituale. Il problema non è ricevere la benedizione, il problema è essere coscienti che lo abbiamo. E quindi quando noi improntiamo il nostro rapporto con Dio sulla base del merito, noi stiamo letteralmente agendo sulla base della legge. E ieri sera abbiamo avuto una riunione a Reggio Calabria e parlavamo proprio di questo. Tutte le benedizioni di Dio nell'antico patto erano determinate dall'obbedienza del popolo. Se obbedisci ai miei comandamenti, se obbedisci, allora succederà questo, succederà quest'altro. E ci sono molti credenti oggi nel Nuovo Testamento che ancora cercano di trattare con Dio in questo modo, che pensano di convincere Dio a benedirli sulla base di quello che fanno, dimenticando che in Cristo Gesù tutto è stato compiuto e che quindi Gesù ha obbedito alla legge per noi, affinché noi non dobbiamo più seguire la legge, ma noi usufruiamo dei benefici della legge perché Gesù ha obbedito per noi. E chi è in Cristo è benedetto. E chi è in Cristo non può essere maledetto.
Amen.
Perché chi è in Cristo è nel benedetto in eterno. Benedetti una volta e per sempre. Ed è un concetto molto semplice che... Lasciatemi dire questo. Questo sgancia le persone dal dipendere da altre persone. Ed ecco perché è un messaggio che dà molto fastidio. Perché oggi la Chiesa è improntata sul controllo e sul dominio sulle persone, della massa, no? Mentre quando le persone imparano a dipendere e sanno che dipendono esclusivamente da Dio, io non sono sottomesso a Gaetano perché se no non sono benedetto, ma semplicemente perché riconosco in lui un ministerio, e quindi per me è un onore, per me è un piacere seguire qualcuno o quantomeno ascoltare i suoi consigli, ma non avrò mai un dominio o una manipolazione da parte sua della mia vita, perché la mia vita dipende da Cristo. E quindi la sottomissione non è più una richiesta sulla, non è più il requisito per essere benedetto, ma semplicemente un frutto naturale del mio rapporto con Dio, dove io riconosco l'autorità, riconosco i miei fratelli maggiori, e quindi diventa spontaneo e naturale in un rapporto non verticistico ma orizzontale, dove tutti siamo uguali davanti a Dio, soltanto che Dio ha dato doni diversi e ruoli diversi e funzioni diverse, come l'uomo e la donna all'interno della famiglia, no? Il marito, la moglie e i figli, nessuno ha una dignità più grande, hanno semplicemente ruoli diversi, e in un'armonia fatta d'amore ci si sottomette gli uni agli altri e si vive in maniera armoniosa. Comprendi?
Vai. Mi piacerebbe capire un po' di più in Cristo.
Sì, e guarda, è proprio l'argomento che stiamo trattando, quindi è proprio quello su cui entreremo in maniera, ci staremo almeno per tre lezioni, almeno per tre, perché riguarda proprio questo. Quindi guardate qual è la preghiera di Paolo. Paolo dice: l'unica cosa che io chiedo a Dio per voi è spirito di sapienza e di rivelazione per la piena conoscenza. Perché? Sapienza, rivelazione per la piena conoscenza. Perché il problema non è ricevere le cose da Dio, il problema è conoscere che già abbiamo ogni cosa. E quando tu affronti la vita in questo modo e vivi il tuo rapporto non più da servo padrone, ma da figlio padre, cioè Dio è mio papà, prima di essere il creatore, il Signore, l'Eterno, il Sovrano, il Re, la Geova Giare, lui è papà, quella è la prima cosa, lui è papà. Papà non ha nipoti, papà ha solo figli. Lui non ha creature sparse, lui ha figli che sono a casa e ha figli che sono dispersi. Lui è papà. E come tale, noi dobbiamo semplicemente renderci conto di quello che abbiamo già. Entreremo poi, magari non oggi o non questa sera, nella parabola del figlio prodigo, ma tratteremo molto questo argomento. Però guardate, Paolo dice: io prego che vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione per la piena conoscenza. La parola sapienza e rivelazione, la parola conoscenza, hanno tre significati talmente profondi e importanti che vanno a rivelare qualcosa che è nella cultura ebraica, che noi non possiamo capire. E cercherò di spiegare in maniera molto semplice, perché sono delle basi fondamentali per noi. La parola sapienza, dal testo greco usa la parola sofia, no? La parola sofia significa letteralmente capacità di entrare. Il concetto della sofia, della sapienza, è la capacità di entrare dentro, di penetrare nelle cose. Io prego che Dio vi dia lo spirito di sapienza, cioè la capacità di entrare dentro le cose di Dio. E vi dia lo spirito di rivelazione. La parola rivelazione, dal greco apocalypsis, significa letteralmente rimuovere il velo, rimuovere una tenda. Qualcosa dove, tu sai, se noi spegnessimo le luci in questo momento, puoi spegnere tutte le luci un attimo? Voglio farvi fare questo esperimento, anche se tutte, anche se c'è la diretta, però per comprendere di che cosa stiamo parlando, rimani là, basta, non ti preoccupare. Io vi chiedo in questo momento, chi di voi riesce a distinguere i colori? Nessuno. Vi chiedo una cosa, i colori esistono in questo momento?
Certo.
Sì o no? Sì. Chi di voi riesce a vedere i titoli dei libri che sono in quella libreria?
Nessuno.
Nessuno, però ci sono i libri e sono scritti dei libri, è vero o no?
Certo.
Allora, noi non abbiamo capacità in questo momento di distinguere né i colori, né i titoli, né i particolari, però
sappiamo che ci sono.
Accendi le luci. Quello che succede è che quando arriva la sapienza di Dio e la rivelazione di Dio, non arrivano le cose. Le cose non si materializzano, ma semplicemente ti rendi conto di ciò che già c'è. Comprendete la differenza? Quando noi diciamo Signore benedicimi, benedicimi, benedici, lo Signore dice wow, libro è già là, non lo vedi, o forse lo vedi, ma è già là. Quello di cui hai bisogno non è il libro, quello di cui hai bisogno è la luce per vedere il libro. Hai bisogno di chiarezza per renderti conto che tutto è stato compiuto e che la benedizione nella tua vita non è perché tu ubbidisci, ma perché Cristo ha ubbidito al posto tuo, e se tu sei in Cristo, tutto è compiuto e quindi hai solo bisogno di conoscere. Spirito di sapienza, la capacità di entrare dentro, rivelazione, un velo che si apre. Quindi cos'è l'immagine, qual è? Un velo che si apre e tu che entri dentro. E nel momento in cui tu entri, hai la conoscenza. Ora Paolo sta descrivendo due cose in maniera particolare con lo stesso argomento. Con lo stesso esempio sta descrivendo due cose. La prima cosa che sta descrivendo era l'entrata del sommo sacerdote nel luogo santissimo, una volta l'anno, per fare l'espiazione dei peccati. Perché nel luogo santissimo, che era il luogo più segreto, il luogo più intimo, il luogo dove Dio abitava. Perché il luogo dove Dio abitava era il Tempio, ma c'era un posto nel Tempio dove Lui abitava, dove Lui si manifestava, ed era il luogo santissimo, c'era l'Arca del Patto. E quindi è tutta una simbologia molto bella che Paolo usa per testimoniare qualcosa. Il sommo sacerdote andava con il sangue dell'agnello e doveva levare il velo ed entrare nel luogo santissimo. E quando lui entrava nel luogo santissimo, il velo si chiudeva, non c'era una luce, perché nel luogo santissimo non c'era luce. È l'unica luce che c'era, l'unica cosa che gli permetteva di fare il servizio sacro, di fare l'espiazione per il popolo, è solo se Dio illuminava quel luogo. E quindi Paolo sta dicendo, tu non puoi conoscere Dio con le tue capacità. Tu puoi conoscere Dio soltanto se Lui si rivela. E in Cristo Lui si è rivelato una volta e per sempre. Amen. Gesù è l'immagine dell'Iddio invisibile, l'impronta della sua essenza, lo splendore della sua gloria. E se non ricevete questa sapienza e questa rivelazione che viene dallo Spirito Santo, lo Spirito di sapienza, lo Spirito di rivelazione, è lo Spirito Santo che dà questo, voi non potete conoscere Dio, perché Dio non lo conosci con la scuola biblica. Non lo conosci andando ad una riunione, ad un concerto, ad una conferenza. Tu conosci Dio soltanto se Lui si lascia conoscere. Perché l'uomo non può conoscere Dio con le proprie capacità. Ma la cosa bella è che lui non ha aspettato noi. Mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Mentre eravamo ancora senza forza, lui ha sacrificato suo figlio per i nostri peccati. Mentre eravamo ancora nemici, lui ci ha riconciliati a sé. E quindi attraverso la sapienza e la rivelazione c'è la piena conoscenza. Ora, un'altra delle cose che Paolo sta descrivendo, bambini non ce n'è, è il rapporto intimo tra un uomo e una donna. La parola conoscenza, infatti, sia nel testo ebraico che nel testo greco, rappresenta, se voi sapete, nella Bibbia c'è scritto, rappresenta il rapporto intimo sessuale tra un uomo e una donna, no? Si parla di Giacobbe che conobbe Rachele, si parla di questa conoscenza, no? E la conobbe significa si sono uniti insieme in un rapporto fisico, in un rapporto sessuale, ok? Quindi la conoscenza non ha a che fare con una conoscenza teorica, intellettuale, ha a che fare con un'esperienza. E Paolo lì, quando parla del velo che viene rimosso e di entrare dentro per conoscere, sta letteralmente spiegando il rapporto intimo tra un uomo e una donna. Perché quando un uomo e una donna stanno insieme, lì
c'è la vera conoscenza. Lì c'è la vera intimità. Comprendete di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di qualcosa di bello, di intimo, stiamo parlando di... Non è a religione, non è facciamo la riunione, non è facciamo un canto, alziamoci seduti in ginocchio e decade. No, stiamo parlando di amore, stiamo parlando di fare l'amore, letteralmente. Comprendete di cosa stiamo? Cioè, la nostra intimità con Dio è bellissima, è letteralmente stare in un rapporto intimo con lo Spirito Santo, dove tu trovi la tua piena soddisfazione, dove tu trovi la tua piena e completa soddisfazione. Del resto noi sentiamo la nostra piena e totale soddisfazione quando sperimentiamo la presenza di Dio nelle nostre vite, è vero o no? Amen? Amen? Perché noi possiamo leggere la Bibbia, ma la lettera uccide, ma è lo Spirito che vivifica. Quando lo Spirito Santo prende un versetto, una parola o qualunque cosa e comincia a comunicarti, la senti, tu dici, sono stato creato per questo. La prima volta che ho sentito la presenza di Dio ho detto, io vivo per questo. Non l'ho mai sentito prima, ma appena è successo nella mia vita ho detto, sono stato creato per questo. Dove ho vissuto fino ad oggi? Dove sono stato? Allora Paolo prega per una sapienza, una rivelazione, cioè la conoscenza di Dio è continuare ad entrare dentro, ad entrare dentro, ad entrare dentro. Troppo spesso ci accontentiamo di stare in superficie con Dio. Dio vuole invece portarti in profondità. E Paolo dice poi subito dopo agli Efesini, dice, con tutti i santi possiamo sperimentare la larghezza, la lunghezza, la profondità e l'altezza, cioè la quarta dimensione dell'amore di Dio. Alleluia. Con tutti i santi insieme possiamo comprendere quanto Dio è grande ed è meraviglioso. E poi al versetto 18 dice una cosa interessante. Quando arriva questa conoscenza nella nostra vita, i nostri occhi vengono illuminati. Dice qua, e illumini gli occhi della vostra mente o del vostro intendimento, del vostro cuore, del vostro intimo, del vostro interiore. La parola illumini, se leggete nel testo greco, significa letteralmente è siano inondati di luce. Letteralmente è come se ci fosse un diluvio di luce. Una massa incredibile di luce che arriva nella tua vita. Quando tu conosci Dio, i tuoi occhi si aprono. E là succede qualcosa di straordinario. Ti rendi conto di essere il figlio della persona più ricca che esista all'universo. Tu ti rendi conto che sei figlio di papà. Ragazzi, un po' di entusiasmo, è una bella notizia questa qua, eh? Non è una brutta, si parla sempre di debiti, mamma mia, ora che stiamo parlando di... Cioè, noi siamo i figli del boss, noi siamo i figli del capo. Tu vai in giro, vedi tutta la natura, vedi tutta la creazione e tu puoi dire, papà l'ha fatto per me. L'ha creato per me, poi quando andiamo a leggere in Genesi 1, andremo a studiare in queste volte che saremo insieme questi principi fondamentali. Guardate, dice il versetto 18, e illumini gli occhi della vostra mente, quindi spirito di sapienza e di rivelazione per la piena e totale conoscenza di Lui. E quando arriva questa conoscenza i nostri occhi si riempiono di luce, cioè noi riusciamo e cominciamo a vedere le cose in maniera diversa. È vero o no che quando abbiamo problemi, quando abbiamo difficoltà, noi vogliamo sempre che Dio cambi le nostre circostanze? Abbiamo problemi con noi, Signore, fammi vincere la schedina, fammi vincere l'allenatore, Signore, ho problemi lì al lavoro, cambialo a quello là, cambialo là, cambia questo. E Dio alla fine ci fa comprendere che non è interessato a cambiare le circostanze attorno a noi, ma è interessato a cambiare noi. Noi vogliamo che le situazioni cambino, a volte Dio poi ti dà un modo nuovo di vedere le cose. E là è il cambiamento, dove lui riesce a vedere attraverso lo Spirito Santo la potenzialità e la ricchezza e la benedizione che c'è nelle cose che già esistono. Non che devono cambiare, non cose nuove che devono arrivare, ma Dio ti dà occhi nuovi per vedere cose antiche. Ti dà un nuovo sguardo, ti dà una nuova attitudine. Mentre tu stai chiedendo che Dio cambi il tuo collega di lavoro, Dio ti riempie d'amore e sta cambiando te nel modo in cui lo vedi. Cioè Dio te lo fa vedere come Gesù. Dio te lo fa vedere in maniera straordinaria e te lo fa amare in maniera diversa. Quelli che prima ti stavano qua sopra lo stomaco e magari voleva ammazzare, dice: Signore, se non lo fai scomparire, tu lo faccio scomparire io. E Dio poi ti dà un modo nuovo di vedere quella persona e te la fa amare in una maniera nuova, oppure per la prima volta, no? E quindi sei tu che sei cambiato, non sono le persone, non sono le circostanze. E quando i tuoi occhi vengono illuminati, tu riesci a vedere le cose in maniera diversa. Prima magari ti lamentavi di tutto quello che non avevi, è arrivato a un certo punto Dio ti parla, Dio tocca la tua vita e comincia a ringraziare Dio per quello che hai, senza più lamentarti per quello che non hai. Ma la tua attitudine poi ti porta ad avere benedizione su benedizione su benedizione, perché ti fa rendere conto la benedizione che c'è in ogni cosa che ti circonda, a vedere il potenziale, a vedere la ricchezza. Perché? Perché sei tu che sei cambiato. Ed è scientificamente provato che se tu cambi, le cose attorno a te possono cambiare. Anche alle persone. Anche alle persone. E dice: lo spirito di sapienza e di rivelazione ti permette di conoscere Dio e ti porta ad avere una illuminazione diversa, e illumini gli occhi della vostra mente affinché cosa è scritto? Affinché
sappiate.
Questa è una parola chiave per noi stasera, è la parola chiave per la nostra scuola: affinché sappiate, non affinché riceviate, affinché sappiate ciò che già avete. E parla di tre cose fondamentalmente, questo è l'argomento della scuola fondamentalmente, affinché sappiate tre cose. Primo, qual è la speranza della sua chiamata? Secondo, quali sono le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi? Terzo, qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso voi che credete?
Amen.
Affinché sappiate che queste cose già le avete. Non dovete chiederle, non dovete riceverle, dovete semplicemente essere coscienti che le avete e quindi viverle. Se tu non sai di avere autorità sui demoni, tu continuerai a chiedere a Dio l'autorità, ma l'autorità già ce l'hai e Dio non te la dà perché già te l'ha data. Tu puoi continuare a chiedere a Dio fede e lui non te la darà. Puoi continuare a chiedere a Dio la sua unzione, la sua potenza, lui non te la dà. Non esiste una sola preghiera, una, nel Nuovo Testamento che ci autorizza a chiedere le cose che già Dio ci ha dato. Da nessuna parte scrivi: Signore, dammi più unzione, Signore, dammi più autorità, Signore, dammi più fede, Signore, dammi più potenza. Da nessuna parte.
E perché Gesù dice: chiedetevi sarà dato?
Chiedetevi sarà dato quello che non avete.
E vabbè, se ci abbiamo già tutto.
Ma non abbiamo già tutto. Ecco perché è importante, ad esempio, Paolo dice: io prego affinché voi riceviate più rivelazione, più sapienza e più conoscenza, no? Perché tutto quello che vi serve per vivere già lo avete, ma non sapete come usarlo. Giacomo, ad esempio, cosa dice? Se qualcuno di voi manca di sapienza, la chieda a Dio. La chieda a Dio. Ad esempio, non c'è scritto che dobbiamo chiedere la guarigione nella Bibbia. Perché? Perché in Cristo abbiamo già ogni cosa. Comprendete qual è il concetto fondamentale che stiamo cercando di esprimere? È questo. Ci sono cose che Dio ci ha già dato, che ci servono per vivere una vita come piace a Lui, e non ce ne rendiamo conto. E vengono racchiuse in tre cose fondamentalmente. La nostra identità, quindi chi siamo in Cristo. La nostra eredità, quindi ciò che abbiamo in Cristo. E la nostra autorità, quindi ciò che possiamo fare in Cristo.
Ma nasciamo così.
Nasciamo così. Chi siamo, cosa abbiamo e cosa possiamo fare. Il mio problema è cercare di capire come muovermi in questo. Chi sono, cosa ho e cosa posso fare. E se ci pensate, sono le tre cose fondamentali sulla quale si basa la vita. L'identità, l'eredità e l'autorità. Io prego, dice Paolo, affinché i vostri occhi si aprano, affinché sappiate chi siete, cosa avete e cosa potete fare. Pensate un attimo, la nostra vita si gira e fonda su queste tre cose. E la cosa più straordinaria, la bella notizia è che non devi fare niente per avere queste tre cose. Perché la scrittura ci dice molto chiaramente che tutte queste tre cose le abbiamo in Cristo. Grazie a quello che Lui ha fatto per noi. Quindi la nostra identità, chi siamo? Molto spesso noi, vivendo in una società meritocratica, con una mentalità meritocratica, purtroppo l'abbiamo portata anche nel nostro rapporto con Dio, tu devi fare le cose per diventare qualcuno. Molto spesso negli ambienti religiosi è così. Se tu fai, tu sei. Se tu fai, tu diventerai. Devi fare qualcosa per diventare qualcuno. Mentre nel concetto e nel rapporto con Dio è esattamente il contrario. Perché tu sei qualcuno, puoi fare qualcosa. Noi non facciamo le cose per essere approvati da Dio. Ma perché siamo amati da Dio possiamo fare le cose. Faccio un esempio molto... Guardate sempre in Efesini, al capitolo 2. Guardate, versetto 8, 9, 10. Qua Paolo spiega un principio che è fondamentale, ma è basilare. Basilare. E vedete qual è il problema della Chiesa oggi? È che noi amiamo complicarci la vita. Noi amiamo complicare le cose di Dio, mentre il messaggio di Dio è talmente semplice. E noi dobbiamo fare una fatica immane per ritornare alla semplicità. Mentre con tanta semplicità andiamo a complicare le cose. Noi ci dobbiamo a volte complicare la vita per ritornare ad essere semplici. E ti rendi conto il messaggio di Gesù? Che la vera maturità e la vera crescita sta nel ritornare ad essere come piccoli fanciulli. I paradossi. Vuoi vivere veramente in Cristo? Devi morire. Adamuri. Questi sono i parosi ed è talmente semplice. Guardate in Efesini 2, il versetto 8, dice 8, 9, 10, dice: voi siete stati salvati per
grazia,
mediante la
fede.
Cosa dobbiamo fare per essere salvati?
Niente.
Credere. Dobbiamo credere in Gesù.
Voi siete stati salvati per
grazia.
La tua fede non ti salva. So che questo è un concetto nuovo che sto dicendo, perché forse non si può recepire subito. Voi siete stati salvati per
grazia.
E mediante la fede noi non veniamo salvati. Mediante la fede noi viviamo la salvezza.
Amen.
È un concetto che non sentirete molto in giro, ve lo garantisco, ok?
Scusa, Corrado, puoi
spiegare? Sì, certo. Sì. La fede in Cristo non ti salva. Perché tu sei stato salvato da Cristo prima che tu nascessi. La pongo in questa maniera. Noi, quando noi crediamo in Gesù, non veniamo perdonati dei nostri peccati. Questo è un concetto antibiblico, anche se noi pensiamo che sia scritto nella Bibbia. I nostri peccati sono stati perdonati da Cristo 2000 anni fa sulla croce.
Anch'io ho dato il peccato. Si è fatto peccato.
Quando io credo in Gesù, non vengo perdonato. Quando io credo in Gesù, io realizzo il fatto che sono stato perdonato. Comprendete? Noi non possiamo produrre salvezza, perché la salvezza è una prerogativa divina. Faccio un esempio. In alcuni passi della scrittura che ci portano a volte in confusione, ravvedetevi e convertitevi affinché i vostri peccati siano perdonati, no? È scritto così. Purtroppo è una traduzione sbagliata, perché in realtà il testo originale dice: ravvedetevi e convertitevi perché i vostri peccati sono stati perdonati, o a causa del fatto che i vostri peccati sono stati perdonati. Ad esempio, guardate insieme a me in Atti degli Apostoli, guardate qua, in Atti 2 il versetto 38 dice così: ravvedetevi, ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati. Chiaramente questa traduzione ci porta un po' in confusione, che dice: mi devo ravvedere, mi devo battezzare affinché io possa essere perdonato, giusto? Quel per il perdono dei peccati mi dice che se non faccio certe cose non posso essere perdonato. Ok, tutti quanti noi abbiamo visto il film western, eccetera eccetera, no? Vi ricordate le locandine del Wanted, no? Ricercato. Esempio: Gaetano, wanted, ricercato per rapina a mano armata. Quel per cosa significa? Stiamo cercando Gaetano per fare una rapina? No, è ricercato perché ha commesso. Quindi quel per è a causa di. Ok, quel per è a causa di. Ravvedetevi e siate battezzati a causa del fatto che i vostri peccati sono già stati perdonati. Questo è il concetto e l'insegnamento meraviglioso che ci viene dato. Voi siete stati salvati per grazia. E mediante la fede noi viviamo la salvezza, ma non veniamo salvati, perché la salvezza è stata compiuta da Cristo, non la possiamo produrre con la nostra fede.
Però Gesù dice in alcuni versi: la tua fede ti ha salvata.
In quel caso la parola salvezza ha a che fare con la guarigione, non ha a che fare con la salvezza dell'anima, no? Mm. E in ogni caso Gesù ancora non era morto risorto, quindi ancora non era compiuta l'opera definitiva sulla croce per ognuno di noi. Giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio. La mia fede in Cristo non mi giustifica, ma perché sono stato giustificato da Cristo 2000 anni fa sulla croce, io posso credere in Lui e avere pace con Dio. Comprendete? La mia fede non produce un'opera divina nella mia vita, ma può semplicemente riconoscerla. Guardate qua, è sempre in Efesini al capitolo 2.
Però guardando, Gesù dice pure: se avrete fede come
quanto
un granellino di senape.
Quando lo disse questo? Vi ricordate? In Luca 17 Gesù dice questa espressione quando i discepoli gli chiesero: facci crescere la fede. E Gesù dice: non avete bisogno di farvi crescere la fede, perché la fede già l'avete, e basta una fede quanto un granello di senape per spostare una montagna. Paolo dice in Romani 12 al versetto 3 che Dio ha dato a ciascun uomo una misura di fede, ad ogni essere umano, non ad ogni credente, ad ogni essere umano. Ogni essere umano ha fede. La fede è insita nel cuore di ogni singolo essere umano. Hai bisogno di credere in Gesù per stare seduto su una sedia e credere che quella sedia terrà il tuo peso? No. Noi viviamo di fede. Noi crediamo che questo palazzo non crollerà. Abbiamo fiducia in chi l'ha costruito. abbiamo fiducia che quando arriveremo in macchina gireremo la chiave e la macchina si accenderà, che stasera ritornando a casa la prima cosa che faremo aprendo la porta è premere l'interruttore e la luce si accenderà, perché noi viviamo continuamente di fede. L'uomo è spirituale, l'uomo è spirituale, non l'uomo che crede, l'uomo è spirituale. Dio ha dato a ognuno una misura di fede, quindi Dio non ha ciò che fa la differenza non è quanta fede hai, ma è come la usi, è come tu usi la fede, che tu puoi usare la fede nelle tue capacità, puoi usare la fede invece nelle capacità di Dio nella tua vita. E quindi riponi la tua fede sulla base di ciò al quale tu dai credito. Ok? È un bell'argomento questo qua, però voglio farvi vedere questo passaggio straordinario in Efesini 2, il versetto 8. Voi dunque siete stati salvati per grazia mediante la fede, ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non per opere, perché nessuno si glori. Attenzione al verso 10: noi infatti siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato per noi affinché
noi le pratichiamo.
Le compiamo. Nel testo greco dice affinché camminiamo in esse.
Wow.
È bellissimo. Affinché camminiamo in esse. Cioè la nostra fede non produce cose. La nostra fede semplicemente scopre ciò che già è stato creato da Dio per noi. Quindi le nostre opere non ci portano alla salvezza, ma perché stiamo vivendo la salvezza possiamo operare nel nome di Gesù. Quindi noi non facciamo le cose per diventare qualcuno, ma perché siamo qualcuno possiamo fare ogni cosa in Cristo. E quando noi realizziamo qual è la nostra identità in Cristo, noi realizziamo anche qual è la nostra eredità in Cristo e realizziamo qual è la nostra autorità in Cristo. E dobbiamo realizzare una cosa fondamentale, che tutto quello che Dio ci ha dato è un dono. Quindi ciò che tu sei non dipende da quello che fai. Quanti hanno figli qua? Ok. Quanti sono figli qua? Domanda per far sorridere un po' di
qualcuno, siamo nati.
Cosa hai avuto bisogno di fare? Cosa hai avuto bisogno tu di fare per essere figlio? Sei nato. Quando sei nato hai dovuto fare qualcosa per affermare la tua identità davanti ai tuoi genitori? Sì o no? Hai deciso tu di venire al mondo? Chi l'ha deciso? I tuoi genitori, vero o no? Ok? I tuoi genitori ti hanno voluto, sì? E quando tu sei nato, tu non hai dovuto fare qualcosa per dire, però ora scrivetevi nello stato di famiglia. I tuoi genitori ti hanno mai posto delle condizioni per essere figlio o figlia? Sì o no? Mai. Perché? Perché ciò che tu sei come figlio non è dipeso da te. Ricordate Gesù cosa ha detto? Non siete voi che avete scelto me, sono io che ho scelto voi. Non siete voi che avete scelto me, sono io che ho scelto voi e io vi ho costituiti. La nostra identità è per grazia. Prima Corinzi capitolo 15 il versetto 10: io sono quello che sono per la grazia di Dio. La nostra identità, questo è un fattore fondamentale sul quale staremo un bel po', perché da qui c'è lo snodo per ogni cosa. Il grande dilemma oggi nella Chiesa è ancora questo: le persone hanno una difficoltà immensa a realizzare la loro identità, perché continuano a legare la loro identità da ciò che fanno e da ciò che hanno. La loro identità è legata continuamente ai meriti. si sentono santi, non si sentono santi, si sentono degni, non si sentono degni, si sentono spirituali, non si sentono spirituali, si sentono accettati, non si sentono amati, si sentono accolti, si sentono rigettati. E c'è questo continuo su e giù, che non ci fa mai alla fine realizzare una pace vera. Quella pace, scusate l'espressione, quella pace sfacciata. Come per dire, io sono suo figlio, qualunque cosa succede. Non è bello avere dei figli che hanno una sicurezza della loro identità, sì o no? Sì o no? Un genitore non si sente fiero quando ha un figlio che dice, che sa magari che ha, si dice da nostra parte, un poco cunnuto, nel senso un po', cioè un po' monello, tosto e molto irrequieto, però il genitore dice, in sé c'è nave, è tosto, però è mio figlio. E guai a chi me lo tocca. È vero o no? Non è bello quando un genitore si sente orgoglioso del proprio figlio? E non è straordinario quando un figlio si sente orgoglioso del fatto di essere figlio di qualcuno, di essere parte della famiglia, sì o no?
Certo.
Allora la sua identità non dipende dal suo carattere. Correggetemi se sbaglio. La nostra identità non dipende dalle nostre caratteristiche. Perché io non ci volevo venire, qualcuno mi ha voluto, e se mi ha voluto mi deve sopportare fino alla fine.
Comunque abbiamo delle esperienze terrene che non sono proprio così molte volte, quindi dobbiamo comprendere quella superiore.
Chiaro, è chiaro. Gesù dice una cosa bellissima per fare un paragone, no? Dice, se voi che siete malvagi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il vostro Padre che è nel cielo darà cose buone a coloro che gliele domandano. E se un figlio vi chiede, se un figlio chiede al padre un uovo, gli darà una pietra? Se gli chiede un pesce, gli darà un serpente? Se gli chiede del pane, gli darà una pietra? No! Se voi che siete malvagi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il vostro Padre che è nel cielo. Allora, il concetto fondamentale è che, prima di tutto, base, punto numero uno, la nostra identità non è basata dalla nostra vita, è basata da quello che Dio dice di te. Questo è fondamentale, non permettere a nessuno di stabilire chi tu sei, perché è tuo Padre che ha l'ultima parola sopra la tua vita. Non permettere ai tuoi errori di dire chi tu sei, perché un errore o un peccato non stabilisce e non definisce la tua identità, perché la tua identità è stata ricreata da Cristo Gesù, e chi è in Cristo è una nuova creatura, una volta e per sempre. Le cose vecchie sono passate, tutte le cose sono diventate nuove. Non permettere alle circostanze di dirti chi sei, perché nessuno ha questa autorità sopra la tua vita, solo tuo papà. È tuo padre che stabilisce la tua identità, non tu, non la tua vita, non i tuoi errori. E qua andiamo alla parabola del figliol prodigo. Credo che sia la parabola più incredibile che Gesù abbia mai espresso, insegnato, rilasciato. Quel figlio nato in casa, che è arrivato a un certo punto decide di andare fuori casa e di vivere una vita dissoluta, non ha mai smesso di essere figlio, mai. Non è diventato una creatura, non ha fatto una cosa, non è diventato chissà chi. No, quando lui è ritornato a casa, il padre ha detto, questo mio figlio era perduto ed è stato ritrovato, era morto ed è tornato in vita, questo mio figlio. E quando lui ha avuto il battibecco con il fratello maggiore, con il figlio maggiore, e il figlio maggiore disse, questo tuo figlio che ha sperperato l'eredità con le prostitute è ritornato e tu hai ammazzato pure il vitello ingrassato. E a me che ho lavorato per te per anni, non ho mai trasgredito alcun tuo comandamento, non mi hai mai dato un capretto. E ora che è arrivato questo tuo figlio, e il padre ha risposto, figlio, tu sei sempre con me, e ogni cosa mia è tua, ma questo tuo fratello era morto è tornato in vita. Questo tuo fratello era perduto ed è stato ritrovato e bisognava fare grande festa. Vedete la chiave di lettura anche della scrittura. Quando noi andiamo alla scrittura pensando che Dio sia lontano o che si faccia gli affari suoi o che abbia bisogno di fare qualcosa per cambiare la tua identità, avrai sempre una chiave distorta del cuore del Padre, perché Dio non ha mai smesso di essere Padre e l'essere umano non ha mai smesso di essere figlio. Pensiamo un attimo ad Adamo. Adamo, quando ha peccato, non è diventato una creatura di Dio. Adamo non ha mai smesso di essere figlio di Dio. Lo vediamo addirittura nelle genealogie di Matteo e di Luca. Quando c'è la genealogia di Cristo e va al principio, alla fine dice figlio di Adamo, figlio di Dio. Adamo non ha perso la salvezza quando ha peccato. Non si è cambiata la natura. Questo è un altro discorso. Guardate in Romani, al capitolo 8, guardate che bello cosa dice qua, il versetto 17. Romani 8, 17 dice così: e se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi con Cristo. Quindi io devo realizzare, non che devo diventare figlio, ma che sono figlio a causa dei meriti di Cristo, non dei miei meriti, per l'obbedienza di Cristo, non per la mia, per la fede di Cristo, non per la mia fede. Lui ha compiuto ogni cosa, io non ho compiuto niente. E l'unica cosa che devo fare è credere in quello che Lui ha compiuto già per me. La mia fede non mi fa diventare figlio, la mia fede mi fa realizzare che sono figlio. Il figlio il prodigo ritorna a casa, non diventa figlio, ma riprende la sua posizione di figlio.
Amen.
Alleluia.
Alleluia.
Il figlio il prodigo ritorna a casa, non deve diventare degno per essere erede. Lui è erede, per linea di sangue. E grazie all'amore del Padre, alla grazia del Padre, viene ripristinato nella sua identità e nella sua eredità. Se siete figli, siete anche
eredi.
Eredi. Cioè l'eredità, quello che noi abbiamo in Cristo, è legata alla nostra identità. Se siamo figli, siamo anche
eredi.
Eredi di Dio e
coeredi.
Questa parola straordinaria, coeredi, sai che significa? Questa è una bella notizia, questo ti deve fare un salto di 3 metri per aria, ok? Coeredi significa letteralmente coeredi, non significa che state semplicemente condividendo la stessa eredità con Cristo. Significa che sei stato messo in una posizione di pari dignità con Cristo.
Amen.
Significa che agli occhi del Padre, tra te e Cristo, non c'è alcuna differenza. No, questo non è possibile. Questo è troppo grande. No, no, no. Non possiamo esagerare. Troppa grazia. Troppa grazia, non è possibile.
Effettivamente è un po' sopra le righe, però
dovremmo mentalmente sintonizzarci più su questo, perché capita.
Ti fa vivere meglio questo.
Sì, sì. Però capita che grazie a Dio lo vivo, però poi di corpo.
Perché?
Perché non si cambia la.
Perché noi viviamo continuamente in un'attitudine meritocratica e noi dovremmo comprendere realmente che cosa è la grazia, che non è semplicemente qualcosa che è stato fatto 2000 anni fa, ma è qualcosa che costantemente influenza la tua vita, quotidianamente, giornalmente. Cioè la grazia è totale ed è globale ed è
smisurato, si finisce.
Cioè, ci rendiamo conto che in Cristo noi siamo amati nello stesso modo in cui il Padre ama Cristo, Dio ama noi?
Certo.
Che la nostra posizione agli occhi di Dio, nostro Padre, la posizione di Cristo, lui non fa alcuna differenza a livello di dignità. Perché noi siamo in Cristo. Figli in Lui. Giovanni 17:23, Gesù dice una cosa straordinaria. Gesù dice questo: io voglio che il mondo veda che tu li hai amati come hai amato me.
Sì.
In Giovanni 15, versetto 9, io vi ho amati come il Padre ha amato me. Cioè, la scrittura ci dice, Gesù ci rivela che Lui ci ha dato la stessa dignità. Noi non stiamo condividendo semplicemente lo stesso cibo seduti a tavola, ma la stessa dignità. Se siete figli, siete anche eredi. E questo va molto più avanti del semplicemente del ricevere una guarigione, ricevere una benedizione economica, ricevere la protezione di Dio. E Dio ti ha in grande stima. Questo dimostra il valore immenso che tu hai agli occhi di tuo Padre. E mentre nella vita quotidiana di tutti i giorni la società ti tratta per quello che fai e per quello che hai, Lui, Dio, tuo Padre, ti tratta per quello che sei. E che qualunque cosa succederà nella tua vita, tu rimarrai sempre figlio grandemente amato. Questo per noi è difficile, perché è grazia allo stato puro, che nessuno può cambiare, che nessuno può contaminare, che nessuno può manipolare l'amore di un padre verso un figlio. Chi ha dei figli sa benissimo quanto me che se ci sono due ragazzi che fanno lo stesso errore, tuo figlio e un altro ragazzo, tu giustificherai sempre tuo figlio e giudicherai sempre i figli degli altri. Questo succedeva a scuola. Tuo figlio aveva problemi con un altro compagno o tua figlia un altro compagno. È successo, si sono chiamati. E tu avrai detto, però chissà che cosa gli hanno fatto a mio figlio per reagire in quel modo. Magari era tuo figlio che invece di proprio di prima massacrato a botte, però il figlio è sempre giustificato. Perché? Perché tuo figlio è il tuo sangue, ti brucia. E se qualcuno deve andare a correggere tuo figlio, tu puoi dire, a mio figlio ci penso io. Non parlerai male di tuo figlio davanti agli altri, poi in privato te la sbrighi con lui. Poco fa parlavamo dell'aspetto profetico, ad esempio. Le parole profetiche, le parole da parte di Dio non vengono mai per
giudicare, condannare.
Sì, no, per mettere in cattiva luce i figli. Per ridicolizzare o sminuire. Il padre, se deve dirti qualcosa, te lo dice in privato, non davanti agli altri. Davanti agli altri lui ti onora, in privato ti corregge. Ma non lo fa pubblicamente, lo fa in privato, perché lui è padre e lui sa come onorare anche l'immagine dei suoi figli. Gesù lo faceva questo con le persone ed è bellissimo, davanti agli altri dava un'immagine, poi in privato lui discuteva di alcune cose con i suoi discepoli, in privato li rimproverava, non li rimproverava davanti agli altri. Lui li onorava davanti agli altri, poi in privato se siete stupidi, io lo dicevo, voi non sapete di che spirito siete, in privato. Ed ecco perché quando noi arriviamo a questi tre principi sull'identità e sulla eredità, se siamo figli siamo anche eredi, siamo figli per grazia, siamo eredi per grazia. E la nostra autorità dipende dalla nostra identità pure. Perché puoi avere dominio sui demoni? Perché puoi avere autorità nel mondo spirituale? Perché la tua parola può avere efficacia? Perché preghi? No. Perché vai in chiesa? No. Perché sei cattolico, evangelico, qualunque cosa? No. Perché i demoni devono obbedire a quello che tu gli dici? Devono.
Riconoscono.
Devono.
Perché riconoscono chi sono?
Perché sei figlio di Dio.
Perché sei cosciente dell'autorità. Guardate in Atti 19, guardate in Atti 19, c'è questo episodio che a me fa ridere tantissimo, è bellissimo, ma è proprio è un chiaro esempio di che cosa significa essere coscienti della propria autorità. Guardate, in Atti 19, versetto 11, Dio faceva prodigi straordinari per mani di Paolo, per le mani di Paolo, al punto che si portavano sui malati degli asciugatoi e dei grembiuli ed erano stati, che erano stati sul suo corpo, e le malattie si allontanavano da loro e gli spiriti maligni uscivano da loro. Cioè, umaglioni, i pantaloni, cioè, nel ministero di Gesù si parlava della donna che toccò il lembo della veste, vi ricordate di Gesù? E fu guarita, e Gesù disse: qualcuno mi ha toccato perché ha sentito una virtù che è uscita da. A me è successo un paio di volte. Non l'ho cercato. È successo, qualcuno che è venuto mi ha toccato. Ah, alleluia, il Signore. Esperienza incredibile. Non le vai a cercare, sono cose che succedono. Quando tu sei cosciente di quello che Dio ti ha dato, è grazia, allo stato puro, non è perché sei più speciale di qualcun altro. Ma voglio dirti una cosa, se tu sei cosciente di questo, i miracoli cominceranno a succedere molto più velocemente e in maniera molto più dinamica. Perché? Perché sono là, stanno aspettando semplicemente che la tua fede li attivi. Ora, alcuni itineranti esorcisti giudei tentarono di invocare il nome del Signore Gesù su coloro che avevano gli spiriti maligni, dicendo: vi scongiuriamo per quel Gesù che Paolo predica. Questo è bellissimo. E quelli che facevano questo erano sette figli di un certo Sceva, un capo sacerdote giudeo. Ma lo spirito maligno rispose, gli spiriti parlano, e rispondono. Lo spirito maligno rispose e disse: io conosco Gesù e Paolo so chi è, ma voi chi siete? Quindi l'uomo che aveva lo spirito maligno si avventò su di loro e sopraffatti gli fece loro tale violenza che fuggirono da quella casa nudi e feriti. Or questo fu risaputo da tutti i giudei e greci che abitavano ad Efeso e furono tutti presi da paura e il nome del Signore di Gesù fu magnificato. Capite? Quando le persone non si rendono conto di come stanno utilizzando il nome di Gesù e l'autorità. Ed è bellissimo vedere questi: vi scongiuriamo per quel Gesù che Paolo predica. Dice: tentarono di invocare, come dire, vediamo se funziona, no? Non si può scherzare con gli spiriti, che se non li affronti con autorità, senza avere la piena coscienza di chi sei e dell'autorità che hai, non puoi, non si può, perché entri in un mondo spirituale dove se lo affronti con la carne vieni distrutto. Ti fai male, ti fai molto male. Allora, quando noi comprendiamo che la nostra identità, la nostra eredità e la nostra autorità sono un dono della grazia di Dio, tu non hai autorità sui demoni perché sei santo. Io non devo peccare perché fino a quando io non peccherò, non darò spazio al diavolo e quindi il diavolo non ha alcuna autorità nella mia vita. Non funziona così. L'autorità che tu hai è per grazia, non è per merito.
Certo, vabbè, questo è chiaro, anche per noi.
Non è per merito, è per grazia. Molto spesso ad esempio dicono: solo alcuni possono cacciare i demoni, no? Solo una certa categoria di persone, i famosi o esorcisti oppure ministri che hanno il dono di liberazione. Queste sono stupidaggini incredibili. Marco 16, il versetto 16 e 17, Gesù dice: questi sono i segni che accompagneranno tutti coloro che hanno creduto nel mio nome. Prima cosa, cacceranno i demoni. Il primo segno che dimostra in chi tu stai credendo è il cacciare i demoni. Cioè, tu credi in Gesù, chiunque tu sia, non ha importanza, credi in Gesù, tu hai autorità per cacciare i demoni. Perché i demoni non se ne vanno via perché sei bello, ma faccio perché sei... perché vai a chiesa, ma perché riconoscono che sei una persona che crede in Gesù. Ed è Gesù, è il nome di Gesù che fa la differenza, non tu, non io. Amen?
Amen.
Tutto questo ha a che fare con la grazia di Dio, ed è importante che noi comprendiamo questo. Paolo dice: io prego, vado verso la conclusione, che ore sono?
10:35.
Ok. Paolo dice: io prego affinché voi vi rendiate conto di quello che già avete, affinché vi rendiate conto di chi siete, cosa avete e ciò che potete fare. Non dovete riceverle queste cose, sono già là, dovete semplicemente viverle e realizzarle. Poi troverete tutti quelli che cominceranno a fare degli studi incredibili su 7 punti per avere autorità sui demoni, 5 punti per vivere una vita santa, 20 punti per avere tutte le benedizioni di Dio. Non se ne può più, non se ne può più. I punti li danno all'ospedale, oppure te li caricano nella carta quando sei al supermercato. I punti li tolgono dalla patente. Ma non si possono più sentire queste cose. Noi possiamo parlare di principi spirituali, ma la nostra identità, la nostra eredità e la nostra autorità hanno a che fare con l'opera di Cristo. E se noi crediamo in quello che Cristo ha compiuto per noi, allora noi riceveremo i benefici della sua obbedienza, non della nostra obbedienza. Così come io mi sono dovuto sorbire i risultati della disubbidienza di Adamo,
mi prendo i benefici di Gesù.
Io oggi mi voglio i benefici dell'ubbidienza del mio Gesù. Io non la volevo la disubbidienza di Adamo, ma me l'hanno appioppata. Ma quando ho creduto in Gesù, da quel momento io ho ricevuto i benefici della sua obbedienza.
Amen. Amen.
E non sono più schiavo della disubbidienza di Adamo, ma dell'ubbidienza dell'ultimo Adamo, che è il mio Signore Gesù.
Amen.
Che nonché mio fratello maggiore. Che mi ha riportato alla casa di papà e mi ha detto: assetta di qua e mangia. Riprenditi tutto ciò che è tuo. Riprenditi la tua identità. E voglio concludere con questo, parlandovi cuore a cuore: riprenditi la tua identità. Quando dico di riprendertela, non è che devi fare qualcosa, nel senso appropriati nel tuo cuore della tua identità, della tua posizione. Guardate che bello questo, voglio leggere questo ultimo versetto che parla proprio di, è come se racchiudesse tutto quello che abbiamo detto. Guardate, Efesini 2 sempre. Versetto 4 dice: ma Dio, che è ricco in misericordia per il suo grande amore con il quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. Non è dipeso da noi. Noi siamo stati vivificati mentre eravamo morti. La nostra fede non produce vita. La nostra fede può solo vivere e realizzare ciò che già è stato compiuto per noi. Il merito va tutto a Cristo, e soltanto a Lui. Solo a Lui la gloria, solo a Lui la lode, solo a Lui il ringraziamento. La lode non è nostra, la nostra fede non produce le cose, la nostra fede si appropria delle cose. La fede prende ciò che la grazia di Dio ha già dato.
Amen.
La nostra fede non produce salvezza, la nostra fede si appropria della salvezza che Cristo ci ha dato. E guardate qua, mentre eravamo ancora peccatori e mentre eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. Voi siete salvati per grazia. Versetto 6. E ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti con Cristo. Questo è bellissimo. Tu sei seduto nel luogo... nei luoghi celesti con Cristo.
Amen.
Questo significa che tu hai un'identità, tu hai una eredità. Se sei seduto con Lui, sei erede di Dio,
coerede
con Cristo, e la tua posizione è nei luoghi celesti con Cristo. Quello che abbiamo letto qualche versetto prima è che Gesù è seduto alla destra del Padre, al di sopra di principati e potestà, e tu non sei al di sotto, tu sei con Lui. Ma il versetto 7 è quello straordinario. Cosa dice il versetto 7? Guarda.
Per mostrare, scrivi 2:7.
Sì, 2:7.
Per mostrare nelle età che verranno le eccellenti ricchezze della sua grazia con benignità verso di noi in Cristo Gesù.
Cioè il versetto 7 viene subito dopo il versetto 6. Non ci vuole rivelazione per questo. Ma il versetto 6 cosa dice? Siamo stati risuscitati, siamo stati vivificati e con Lui siamo stati fatti sedere nei luoghi celesti. Per. C'è un per. C'è un motivo. C'è un motivo. Non leggiamo la Bibbia a versetti. Guardate qua. Per fare cosa? Perché siamo stati risuscitati? Perché siamo stati vivificati? Perché siamo stati messi a sedere nei luoghi celesti? Per mostrare nell'età che verranno le eccellenti ricchezze della sua grazia con benignità verso di noi. Cioè, si saprà che quello che Dio ha fatto con te lo può fare con lei, lo può fare con chiunque. Se Dio l'ha fatto con voi, lo può fare con il mondo intero, affinché si sappia, affinché si venga a sapere, affinché si possa dichiarare ai quattro angoli della terra per tutte le generazioni che il nostro Dio è un Padre di grazia e di misericordia.
Amen.
Che non è per merito, ma è per grazia, è per il suo amore. Ed è la grazia che dà un fastidio tremendo oggi. Sapete perché? Perché la grazia ci umilia. La grazia distrugge il nostro orgoglio religioso. La grazia distrugge i confronti. Perché se elimini la grazia, il confronto è tra di noi. Io sono migliore di te, tu sei migliore di me, io sono peggiore, tu sei più avanti, io sono più indietro, tu sei più in alto, tu sei più in basso. Quando arriva la grazia di Dio, è come disse Totò, a livella. Il confronto non è più tra di noi, ma è tra noi e Cristo. E chi lo vince il confronto? Comprendete perché la grazia ci umilia? Che la grazia elimina i meriti. Non c'è più il conflitto, non c'è più la competizione che c'è oggi nella Chiesa.
Termine di paragone.
No, non c'è più il termine di paragone. Perché? Perché non è io ho commesso meno peccati di te, quindi sono più santo di te. No, no, la grazia di Dio dice che se, la legge dice che se puoi adempiere tutta la legge, appena sgarri di uno, tu sei colpevole riguardo a tutta la legge. Non c'è scampo.
Che tristezza.
Non c'è scampo. E le persone amano confrontarsi. Lui ha l'orecchino, no, io non ce l'ho, quindi io. Lui ha i capelli lunghi, lui ha. Lei ha il trucco, lui porta le cose. Ah, quello c'ha la gonna, ma quello c'ha il tatuaggio, però quello c'ha il piercing. Sì, però quello invece non ha niente. E noi vediamo, continuiamo a giudicarci sulla base delle esteriorità. Mentre Dio guarda il
cuore.
E la grazia lavora
dentro.
La grazia non ha a che fare, grazie. La grazia non ha a che fare con le abitudini, con il carattere, con le opere. Perché la grazia fa riferimento soltanto a un'opera, la croce.
Amen.
E di fronte alla maestà della croce dobbiamo stare tutti in silenzio. Perché nessuno può alzare neanche gli occhi. Perché? perché di fronte alla grandezza del suo amore non ci sono più termini di paragone. Il più grande atto d'amore, il più grande atto di misericordia è stato consumato 2000 anni fa per tutta l'umanità, passata, presente e futura. Tutto è iniziato in un giardino, tutto si è concluso in un giardino. Amen? Alleluia. Questo è straordinario per noi, perché la grazia ci elimina il confronto e non ci permette più di giudicarci,
ma di rapportarci solo a Gesù. Solo a Gesù.
Ma quando io riconosco la grazia di Dio nella vita di Angelo, io posso riconoscere soltanto l'amore di Dio.
Amen.
Quando capita che veniamo, se veniamo attaccati, così no,
attaccati da chi? Da un cane?
Oh, attaccati nel senso che può capitare che vieni giudicato.
E fai come fece Gesù, offri il dorso ai tuoi tosatori, offri il dorso a coloro che ti devono tosare e digli: accomodatevi, tanto lana ce n'è abbastanza, la mia lana servirà per coprire voi.
Volevo, ecco, che tu spiegassi meglio il concetto di grazia e peccato, nel senso che qualcuno pensa che, ecco, parlare di grazia significa che tutto poi è lecito, no? Ecco, io voglio che, intanto per me, ecco, per capire io che cosa intendi, ecco, su...
Più quello che intendo è cosa avete compreso, così magari ci andiamo...
No, nel senso che qualcuno... pensa che parlare di grazia significa che, cioè, tutti, io posso fare qualsiasi cosa perché tanto, ecco, la grazia in me
e quindi
diciamo, mi permette di vivere
anche tutto mi è lecito,
tutto mi è lecito.
Sì, quando si tratta questo argomento è un argomento chiaramente molto semplice da trattare, nel senso che questo è il parlare comune, no? Dice, quando si parla della grazia è come se si desse l'autorizzazione alle persone di fare quello che vogliono. È come se dire una cosa del genere, che è una cosa assurda, è come se io sto insegnando ad esempio sulla sapienza e questo dà il diritto ad ogni persona di essere ignorante. O se io sto predicando sulla gioia e questo dà loro il diritto di essere tristi. Faccio un esempio. Chi dice queste cose è perché sta vivendo una vita frustrata. Alla fine è così. Faccio un esempio. Tu sei sposata?
Sì.
Ok. Come si chiama tuo marito?
Leo.
Leo. Tu ti chiami?
Lucia.
Leo va da Lucia. Lucia ritorna a casa. Stasera tornerai a casa in qualche modo.
Sì.
Lucia torna a casa, Lucia torna a casa e Leo gli dice: Lucia, Jeremy, dove ti sta guardando?
È un esempio.
È un esempio. Lucia, io ti amo, non posso fare a meno di te, ogni giorno che passa ti amo sempre di più, domani non vado a lavorare, domani lascio tutto, lasciamo i bambini da tua madre, giustamente dalla suocera, e domani ti porto nel migliore ristorante di Trani.
Magari.
Ti offre una cena e tu arrivi là e ti dice: vestiti con il miglior vestito che hai, il miglior profumo che hai. Dice: ma non ce l'ho, non me l'hai mai comprato, te lo regalo pure. E ti porta a cena. Entra in questa cena, questo ristorante meraviglioso, lume di candela, non spumante, non champagne di quello francese, proprio è un San Valentino all'anticipo. Alla fine della cena, pronti per tornare a casa, no, non si torna a casa. Ti porto nel miglior albergo e ci passeremo lì la notte, staremo lì fino a domani mattina, tranquilli.
Oh ragazzi, io mo vado a casa.
Sì, tu riscopri di nuovo l'amore per tuo marito e tuo marito ti dimostra di nuovo l'amore immenso che ha per te. E dice, ma cosa ho fatto io per meritare tutto questo? E tu non gli dici niente, io ti amo, sei la donna della mia vita, sei la persona che io ho deciso di amare, ho deciso di sposare, voglio vivere con te, voglio stare con te, appunto, non hai fatto niente, ti amo io, e quindi semplicemente goditi questo amore. Dice, ma ho fatto qualcosa per meritare? Non hai fatto niente, ti amo, punto e basta. Passate la notte in albergo, passate una notte meravigliosa, straordinaria, gloriosa, l'indomani mattina tuo marito va a lavorare. E tu dirai, finalmente lo posso tradire con tutti gli uomini del paese.
No, non esiste.
Comprendi cosa voglio dire? Siccome ho capito che mio marito mi ama così tanto, allora io posso fare quello che voglio, tanto lui mi ama.
La risposta a Piero.
La risposta è molto semplice. Se la grazia di Dio è la scusa per fare quello che vuoi, non hai capito la grazia.
Non senti, cioè non,
la
non
grazia ti fa innamorare di Dio.
Quell'innamoramento
che
non
mi permette. Tu non cambi per farti amare,
la delusione,
ma è il suo amore
che ti cambia.
Grazie e misericordia hanno lo stesso significato.
Ora ci arrivo. Cosa significa? L'amore di Dio per te non cambia. Ma allora posso fare qualunque cosa? Non ci siamo capiti. L'amore di Dio per te, non sono associate le due cose.
Ok.
Non sono associate, perché l'amore di Dio è arrivato nella tua vita quando tu non lo meritavi. E rimarrà nella tua vita e non è arrivato perché te lo meriti. Ma allora io posso fare tutto quello che voglio?
Vuol dire che
non ha senso una risposta del genere, perché la grazia di Dio non ti è arrivata sulla tua vita perché te lo meritavi o perché sei diventato bravo. La grazia di Dio è immeritata, quindi posso fare tutto quello che vuoi, tu puoi fare quello che vuoi, questo non cambia Dio, perché Dio non è condizionato da te, Dio non è condizionato dalle nostre azioni, non lo era prima, non lo è ora e non lo sarà mai, perché Dio non dipende dall'uomo, Dio è esistente in se stesso. Dio è amore, lui non ti ama perché lo meriti, lui ti ama perché lui è amore, lui non ti benedice perché tu lo meriti, lui ti benedice perché ti ama e lui ti ama perché lui è amore. Quindi la grazia di Dio è stata, è e sarà sempre. Quindi che significa? Allora posso fare quello che vuoi. La domanda è un'altra, hai bisogno di essere minacciato per comportarti bene?
È legge.
Questa è la frase del libro Conversazione con Dio. Quando quest'uomo capì la grazia di Dio, disse, ma allora posso fare tutto quello che voglio, dato che tu mi ami? E Dio gli ha detto, certo che puoi fare tutto quello che vuoi. E il mio amore per te non cambia, non dipende da quello che tu fai. Ma dimmi una cosa, hai bisogno di essere minacciato per comportarti bene? E se il nostro non peccare dipende dalla paura che abbiamo di lui, allora è meglio peccare. Comprendi cosa voglio dire? Perché la mia vita non può dipendere dalla paura di non essere più amato. Perché significa che non sto più credendo in Dio.
Ma sono in una condizione
di... Sto credendo in un'immagine corrotta di Dio. Perché l'amore di Dio era, è e sarà. Dio non ha niente a che fare con la condizione dell'uomo. Sono due cose che viaggiano su due binari diversi, sono due dimensioni totalmente diverse. Quindi la comprensione della grazia non è la giustificazione per fare quello che voglio, perché io sono amato da Dio, punto. Che faccio bene, che non faccio bene, che faccio male. L'amore di Dio per me non cambia. Ma la comprensione della grazia mi fa avvicinare di più al cuore di Dio. Quindi chi continua a dire espressione o fare domande del tipo allora si predica questa grazia e possiamo fare quello che vuoi, non hanno capito il senso.
O forse fino a quel momento sono stati mossi dalla paura, volevano fare certe cose e la paura riprende.
O dalla paura o dal senso del dovere, un po' come il concetto del fratello del figlio del prodigo. Sono tanti anni che io ti servo, non ho mai trasgredito alcun tuo comandamento e non mi hai mai dato un capretto. Però, e cosa risponde il padre? Figlio, tu non hai bisogno di lavorare per me per prenderti, perché io ti dia un capretto. Io il capretto non te lo devo dare perché sei tu il padrone delle greggi. Se tu vuoi il capretto non è... Il capretto non è la ricompensa del tuo operato.
Sì.
Il capretto è tuo. Qualunque cosa tu faccia, tu sei mio figlio e sei il padrone.
E lì
tu non hai fatto niente per meritarti questa posizione. Perché sono io che te l'ho data. Quindi che tu lavori per me o non lavori per me, tu non sei a stipendio. Tu sei l'erede. Comprendete la mentalità? Che quando tu comprendi la grazia di Dio, tu ti elevi ad una comprensione della tua identità che non dipende più
da nessuno,
neanche da te stesso. Tu non, la grazia ti sgancia, ti salva pure da te stesso. Perché? Riconosci l'amore esagerato di papà. Allora posso fare quello che voglio. Lo hai fatto in passato, continuerai a farlo se ragioni in questa maniera.
Certo.
Il problema è che la comprensione della grazia ti fa innamorare più di papà. E se tu lo ami,
non lo tradisci.
La tua vita cambia. Diventi perfetto?
No, però
diventa perfetto. Cambia l'attitudine con la quale tu fai le cose. Non cambia ciò che fai, cambia il modo e l'attitudine con la quale tu lo fai. Perché fai quello che fai?
Scusa, si lavora... Corrado, in eventi a questo che tu hai spiegato molto bene della grazia, è come il condannato che viene graziato, però se va ad uccidere ritorna nuovamente in carcere. Quindi hai spiegato bene questa cosa. Non è la stessa cosa che penserebbe Dio riguardo alle persone che fino a che vivono nell'ignoranza, io credo che lui li comprenda, non possa giudicarli, però quando vengono a conoscenza di quella che è la verità, di quello, la verità è il suo pensiero, no? Di come la pensa Dio, però continuano a fare quello che hanno fatto fino a che non sono venuti a conoscenza della verità.
Sì.
Quale diventa quel pensiero di Dio? Se a me mi è stato insegnato da piccola, sì, per una religione che mi è stata insegnata in famiglia, no?
Sì.
A credere in determinate cose, quindi quando io avevo bisogno di qualcosa mi rivolgevo magari, sì, non solo a Dio, mi rivolgevo alla Madonna, mi rivolgevo, che so, se avevo in mente un santo, dicevo Signore però tu, oppure, sì, San Francesco.
Santa pazienza, dimmi tu.
Quando invece uno viene a conoscenza, che non è così,
sì,
hai spiegato ancora prima questo fatto, io stessa,
sì,
mi rivolgo al Padre,
sì,
io stessa se c'è un pensiero di qua nulla, non ho, uno pensa al demone, io più che al demone penso al mio pensiero di essere umano, dico no, guarda Angela, questa cosa non va bene, meglio che ti, sì, stai lì.
Sì.
Però io, quando sono venuta a conoscenza di determinate cose, non mi sento più di perseguire quella vecchia,
sì,
strada,
sì,
perché sono convinta che il mio papà mi direbbe scusa Angela, ma una volta che sei venuta a conoscenza, no? Perché persisti ancora,
sì,
in quella strada? Cioè io non mi sento, non è che con questo io vado contro a quello che è il santo,
sì,
perché quasi quasi mi sento un po' santa anch'io, nel senso che non sarò stata lapidata, non sarò stata uccisa e quant'altro, però cerco con tutti i miei peccati di perseguire una strada, sì, tra parentesi, con tutti i miei peccati, sì, che continuo a fare, no? Sì. Però penso sempre al fatto che Dio mi dice: ok Angela, ti perdono perché oggi hai peccato, però cerca di non farlo, sì, più. Allora qual è il mio impegno? Se veramente voglio bene a chi mi ama e cerco di contraccambiare il mio amore, dico che domani cercherò di non fare questo,
sì,
stesso peccato.
Errore,
magari,
sì,
ne farò,
sì,
male,
sì, esatto,
però cercherò, sì, a eliminazione, cioè, non vado, ecco, a fare o mi sforzo di non fare lo stesso,
sì,
errore,
sì.
Capisci che voglio,
sì,
dire? A me domenica una mia amica mi diceva: Angela, come fai però ad andare comunque a una chiesa e ascoltare la messa? E io ho detto: Lisa, non è il luogo che fa di me una persona differente, io ci posso anche andare, sicuramente il Padre Nostro mi sento di recitarlo,
sì,
magari rimango seduta, io mi faccio anche la comunione, ma non col pensiero che nell'ostia sta,
sì,
Gesù,
sì,
io vado col pensiero che oltre 2000 anni fa Gesù ha spezzato il pane, ha bevuto il vino, certo, e lo fa in questo momento con me, in ricordo del,
sì,
sacrificio,
sì,
di Cristo. Quindi quello che io penso faccio, ora mi devi dire guardandomi negli occhi, è sbagliato.
Ma chi ti potrebbe mai dire che è sbagliato da,
okay,
questo punto di vista?
E perché chi invece è a conoscenza? Per esempio stasera tu hai parlato di queste cose, molti dovrebbero venire a conoscenza subito, no? Di quella che è la volontà di Dio. Come si fa domani,
sì,
ad andare magari a,
no, no,
quella persona, perché Corrado ha il carisma di guarire me, di chiedere al Padre di guarirmi,
sì,
quando io stessa posso dire a Dio: guariscimi,
sì,
che può essere una malattia, può essere,
sì, sì,
un pensiero.
No, capisco quello che tu vuoi dire.
Capisci?
Sì, sì.
Quale
sorgente? La diciamo, il mondo cristiano è abbastanza variegato, abbastanza anche complesso da questo punto di vista, perché abbiamo 2000 anni di storia. E quindi certe cose è difficile eliminarle, certe cose sono difficili da cambiare. Certe cose non cambieranno mai, ok? Nei vari ambiti religiosi, parlo del mondo cristiano, ci sono delle realtà istituzionalizzate che ormai non cambieranno mai. La cosa importante che tu dici è l'opera che lo Spirito Santo fa nel cuore, non delle istituzioni, ma delle persone.
Io non,
no?
Credo,
sì, sì,
nelle istituzioni.
Sì, sì. E quindi in un modo o in un altro ognuno di noi è più o meno attirato, spinto, coinvolto in determinate situazioni. Tutti quanti noi abbiamo delle realtà e proveniamo da realtà diverse, quindi credo che la cosa più importante è che si dice dalle nostre parti in Sicilia: qua vecchio sale con sale ne esce, cioè chi pensa di avere realizzato qualcosa sia di incoraggiamento per altri e di sostegno per altri e di edificazione e di ispirazione per altri, non sentendosi migliore chiaramente, ma neanche peggiore, non sentendosi arrivato, ma manco sentendosi sempre all'ultima ruota del carro. Quindi siamo in un cammino dove tutti quanti noi impariamo, abbiamo tutti quanti noi una conoscenza, una rivelazione delle cose che riguardano Dio e il regno di Dio, a volte diversa. C'è chi arriva più velocemente a determinate cose, c'è chi ci arriva magari un po' più lentamente, magari chi arriva più lentamente su un determinato argomento magari è più avanti in determinati altri argomenti. Questa è la bellezza del corpo di Cristo, che ci permette sicuramente di, che ci obbliga prima di tutto ad amarci gli uni gli altri, a comprenderci gli uni gli altri, ad apprezzarci gli uni gli altri. Ad esempio, io lavoro sia nel mondo cattolico che nel mondo evangelico,
E in ambedue questi mondi, che all'interno sono immensi e variegati nelle loro espressioni, ci sono talmente tante cose belle, tante cose onorevoli, tante cose veramente degne di nota, come si possono trovare anche delle cose che magari ti danno dispiacere, delle cose a volte assurde, a volte abominevoli, no? Dove chiaramente devi fare marcia indietro, però certe cose, chiaramente certe cose le dobbiamo lasciare al Signore, perché noi non siamo nessuno o per giudicare o per cambiare. Quindi io credo che la cosa importante che stia succedendo in questo tempo, e io credo che è una cosa assolutamente nuova, che in Italia è successa in maniera quasi timida, però ora ormai sta diventando qualcosa di palese, che il popolo di Dio si sta unendo e incontrando al di là delle denominazioni, al di là delle istituzioni. La vera unità non è sulla base delle autorità, ma è sulla base del popolo. Permettetemi di dirlo, cioè è come se un movimento trasversale che parte dal basso, non dall'alto, se possiamo utilizzare un parallelismo, e quindi che sta partendo dal popolo. E questo, per me personalmente, quello che è la mia idea, è la cosa più bella in assoluto che sta succedendo, dove i rapporti veri si stanno riscontrando tra le persone e non tra le istituzioni, dove le persone finalmente si stanno fregando di quello che dicono le istituzioni, che magari c'è quello che dice no, là non ci devi andare, oppure là non puoi, con quello non c'è avere a che fare. Quello è mio fratello, quello è mia sorella, e nessuno mi può dire se io posso o non posso avere a che fare con la mia famiglia. E quindi, al di là di questo, ed è sicuramente importante quello che tu hai detto, se ognuno di noi ha una rivelazione, o pensa di avere una rivelazione, o è più spirituale, come dice Paolo, o pensa di essere più spirituale, vada per rialzare la persona che è più debole, o che è meno spirituale, o addirittura che è caduta. E dice, quando la rialza, stai attento a non inorgoglirti, perché domani potrebbe succedere a te. E quindi non sentirti migliore, perché domani forse ti sentirai peggiore di qualcun altro. E quindi il tutto viene fatto con la giusta attitudine della grazia di Dio. E alla fine è, oggi capita a te, domani capita a me. Siamo tutti una famiglia e abbiamo bisogno di sostenerci gli uni gli altri, non di puntarci il dito. E quindi,
però il modo di vivere è che poi cambia.
Sì.
È il modo di io, per esempio, se tu mi dici ma tu a quale religione appartieni, io dico a nessuna, sono cristiana.
Bravissima.
Mi sento di seguire Cristo sforzandomi, mazza quanto mi sforzo ogni giorno per cercare di fare quello che piace a lui e non quello sì. che piace a me.
C'è chi arriva, ripeto, c'è chi arriva ad una conclusione del genere magari con più facilità e magari dopo magari un certo tipo di percorso. C'è chi magari ha bisogno di sentirsi affiliato a qualcuno, di appartenere a qualcosa e quindi di condividere magari il modo di fare di fede. Quindi alla fine non credo che sia questo il problema, nel senso che alla fine è ognuno di noi deve essere sale, deve essere luce, deve essere profumo di Cristo.
Alleluia.
E deve fare in modo che la propria vita possa essere di
edificazione.
Io ho tanto da imparare, ho tantissimo da imparare, sto imparando, come dicevamo proprio all'inizio, più imparo e più mi rendo conto di quante cose non so. Ed è fantastico.
Volevo rispondere un po', perché tu dicevi prima, quando vivi nell'ignoranza, magari fai lo stile di vita,
fatto,
no?
Quello che mi hanno insegnato, credo che fossi.
Chi è che non l'ha fatto? Chi è che non
una volta che conosci la verità, dovrebbe cambiare il tuo stile di vita.
È cambiato lo stile.
Però personalmente dico, fino a quando cerchiamo di voler cambiare, perché quel cambiamento crediamo che è a causa di quel cambiamento Dio ci ami di più o Dio ci accetti di più, è qualcosa che con le nostre forze si arriva semplicemente ad un fallimento, perché più vuoi ottenere quella cosa e più non ci riesci. Come dire, se io non smetto di fare questa cosa, io non credo che Dio mi ami. Quindi devo cercare di smettere, così almeno mi acquisto l'amore di Dio.
No, fino a questo fino che volevo dire.
Però, come diceva prima Corrado, i cambiamenti. Dio è più interessato a cambiare noi, non le circostanze, proprio perché ci ama tanto. E i cambiamenti avvengono più rivelazione hai del cuore di Dio e dell'amore del Padre, che hai un cambiamento senza che te ne rendi conto.
È un amore trasformato.
È qualcosa che ti cambia, più ti avvicina al cuore di Dio e poi ti rendi conto in maniera... Aspetta, ti fermi. Però è l'amore di Dio che trasforma e ti cambia senza che te ne rendi conto. E noi non dobbiamo fare nessuno.
Sì, ma non era assolutamente questo il mio concetto. Penso che Corrado l'abbia capito. Cioè era un altro il concetto di quanto a grazia mi sono collegata, no? Chiro ha fatto una domanda, Corrado gli ha dato la risposta e quindi mi sono collegata a questa. Quella trasformazione che però non ti autorizza a fare ciò che vuoi, no? Magari lo farai l'errore, ok, però non lo commetterai di nuovo domani, cercherai perlomeno di sforzarti di non farlo, per essere coerente a quello a cui tu dici di credere, no? Io ho Corrado vissuto ultimamente questi ultimi mesi delle cose. Mio figlio minore si è sposato l'8 giugno, non poteva sposarsi se non faceva la cresima, un sacramento che lui non aveva, doveva comunque sposarsi nella chiesa cattolica. Io gli ho detto, per esempio, mio figlio si chiama Cristiano, non si chiama Cristian, molti dicono Cristian, no, si chiama Cristiano. Perché? Perché 34 anni fa ero incinta, pensavo che nome mettergli, leggo questo nome, era scritto Seguace di Cristo.
Sì.
Quanto mi piace, spero che un giorno possa seguire Cristo, ma non mettendosi una tonaca. Perché io sono stata innamorata della figura di Gesù? In quanto credo il primo rivoluzionario sulla terra, e io sono per indole rivoluzionaria, cioè non sono pecora, io proprio mi guardo bene attorno dietro, no? Quindi ho detto a mio figlio, Cristiano mamma, tu sai che io anni fa sono venuta a conoscenza di alcune cose dove non condivido più determinate regole della Chiesa Cattolica, però capisco che tu sei condizionato e non era un caso che mio figlio a 13 anni non avesse fatto la cresima, però doveva farla per forza, si è sposata, io sono andata alla cresima di mio figlio, però la cosa l'ho vissuta sotto un'altra luce. È stato costretto perché doveva accontentare quella che da lì un mese sarebbe diventata sua moglie. Il matrimonio è stata la stessissima cosa. Io è come se durante la cerimonia in chiesa avessi vissuto io da sola, Angela, un'altra cerimonia.
Sì.
Ho visto solo quello che il sacerdote ha detto di molto bello nell'unire due persone, un uomo e una donna che si amavano, sono certa, ma non ho potuto condividere altre cose. La stessa cosa quando l'altro mio figlio, avendo avuto un bambino, il 22 ottobre ha dovuto battezzare il bambino.
Sì.
La stessa cosa ho detto a mio figlio, Gianluca, ma tu sai che Mirko in quel momento non sarà peccato, non sarà liberato del peccato originale, perché non ha per me il peccato originale, perché ha già ricevuto la grazia, per amore è nato, no? Dice sì, però, e io ho vissuto tre cose alla mia maniera, Però ecco, me ne sono fregata anche del pensiero che hanno avuto gli altri verso di me.
Certo.
Io ho avuto il coraggio di dire non mi importa, vabbè, la cosa io non mi adeguo.
Angela, la cosa
a una corrente.
No, la cosa bella è proprio questa anche, credo che questo poi alla fine sia il risultato anche di quello che è l'opera di Dio nella nostra vita. Quando tu scopri veramente la libertà, tu sai che non sei più condizionato né dalle cose, né dai luoghi, né dagli ambienti, né dalle pratiche, e riesci a vivere tutto con, sotto una luce diversa e con una libertà diversa. Quindi, per concludere anche questo discorso, credo che la grazia di Dio, come dicevamo poco fa, l'amore di Dio per noi non cambia, nelle età non cambia, lo è sempre stato, lo è e lo sarà sempre. Quindi noi siamo stati amati quando non lo meritavamo, non lo meritiamo e non lo meriteremo mai. Quindi il concetto del fare ciò che si vuole con il concetto della grazia sono due cose che fondamentalmente non hanno niente a che fare, perché non sono legati. Perché quando Dio ha mostrato grazia non è perché noi eravamo bravi, eravamo lontani, quindi sono due cose, vanno su due binari totalmente diversi. Quindi la comprensione dell'amore di Dio che non cambia verso di me, mi cambia verso di Lui e mi cambia nel mio stile di vita. Alcuni cambiamenti sono radicali, altri cambiamenti sono progressivi, altri cambiamenti forse non avverranno mai. Perché questo fa parte della nostra vita, nel senso che noi siamo quello che siamo per grazia, non perché siamo cambiati. E quindi o perché abbiamo cambiato determinate abitudini. Quindi oggi, concludendo questo tempo con la scrittura, spero che non vi siete stancati, so che abbiamo fatto un pochettino un po' più a lungo, però concludiamo in questo momento, dai, ci alziamo in piedi e ringraziamo Dio con tutto il cuore. Eh? Gloria a Dio. Grazie, venite, venite. Vieni Andrea. Venite, venite. Padre, noi. Ah, stai là. Stai parlando con Dio?
Il numero è
caduto,
eh?
Il telefono. No, poi mi dai il numero. Padre, noi ti ringraziamo con tutto il cuore per il tuo amore, ti ringraziamo per come tu parli alle nostre vite, ti ringraziamo per come ministri, e per questo noi vogliamo benedirti con tutto il cuore e ti ringraziamo per questo tempo insieme, per questa prima lezione che abbiamo fatto, Padre, e voglio pregare anche che tu possa parlare ancora alle nostre vite mentre ritorniamo a casa, mentre poi rifletteremo di nuovo su quello che abbiamo ascoltato. Ti chiediamo che tu continui a benedire e continui a rilasciare la tua sapienza nelle nostre vite. Grazie per come ci hai benedetto, grazie per come tu, Padre, tocchi le nostre vite ancora, nel nome di Gesù. Amen.
Amen.
Amen. Vogliamo salutare i nostri fratelli.
Ciao.
Un bacione a tutti quanti. Un bacione a tutti quanti. Alleluia.